Io partirei subito da una notizia di giornata, che Matteo Salvini ha votato alla Camera alcuni emendamenti del partito della Meloni. Ecco, insomma, Maria Stella Gelmini, si può stare al governo e votare degli emendamenti su un provvedimento cruciale come quello dei vaccini di una forza di opposizione? Questo è un problema politico o no?
Beh, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie a Stefano Bonaccini per questo bel libro che è pieno di passione politica, quella passione che devo dire trovo in Stefano, ma in tanti governatori che sono seduti alla conferenza delle regioni, e devo dire che la pandemia ha avuto su ciascuno di noi un effetto. Forse all'inizio, chiusi in casa, tra mille difficoltà, ci saremmo accontentati di un ritorno alla normalità. Poi le difficoltà sono state davvero numerose e credo che sia scattato un qualcosa negli italiani e anche in chi fa politica, che insomma non è sufficiente tornare alla tranquilla normalità, ma bisogna uscire da questa pandemia con un riscatto per la propria regione, per l'Italia, per la propria famiglia, per la propria impresa. E quindi secondo me l'aspetto positivo è che si è alzato l'asticella dell'ambizione rispetto al futuro che vogliamo. E quindi io posso rispondere Alessandro dicendo come interpretiamo noi lo stare al governo come Forza Italia e come interpretiamo con Mara Carfagna, con Renato Brunetta, con i nostri capigruppo di Camera e Senato questa strana maggioranza. Intanto comincio col dire che è chiaro che il governo Draghi non è una nuova maggioranza politica. Io ho grande stima di Stefano Bonaccini, ho lavorato benissimo con lui in conferenza, però è chiaro che dal punto di vista politico ci sono differenze importanti che restano, e restano ancora di più rispetto non solo al Partito Democratico ma al Movimento 5 Stelle. Però c'è un fatto, che di fronte alla pandemia la stragrande maggioranza dei partiti ha fatto una scelta di rinunciare a qualche bandierina, ad una posizione ideologica, mettendola per un attimo da parte. Non vuol dire accantonarla o cambiare quella che è la propria posizione, la propria visione culturale. Si è trattato semplicemente di prendere atto che il Paese non poteva perdere tempo, non poteva rimanere impantanato in contrapposizioni sterili. Si trattava di mettere al centro due cose: l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica. L'emergenza sanitaria è stata innanzitutto basata su un piano vaccini, che all'inizio ha un po' arrancato, credo che alcune difficoltà fossero anche inevitabili di fronte ad un virus così accanito, però diciamo col trascorrere del tempo, prendendo un po' di mestichezza, prendendo le misure al virus, grazie al generale Figliuolo, grazie alla struttura commissariale, alla protezione civile, al sistema sanitario e magari anche un po' al governo, quello nazionale e quelli regionali, abbiamo messo a terra 78 milioni di inoculazioni, che vogliono dire un fatto molto semplice, che al di là dei partiti l'Italia ha scelto due cose: di avere fiducia nella scienza e ha visto il vaccino come l'unica cura rispetto a questo maledetto virus. E la stragrande maggioranza degli italiani, anche i giovani, hanno scelto la vaccinazione ed è stato un atto di grande responsabilità.
L'Italia che vogliamo è un paese di vaccinati, su questo non c'è dubbio. Dimmi solo una cosa, che poi ci torniamo sul discorso più generale. In settimana avrete, così togliamo l'attualità che ci sono anche un po' di agenzie, in settimana ci sarà il Consiglio dei Ministri per il nuovo provvedimento, il cosiddetto Green Pass esteso, quello che lo estende anche ad altre categorie oltre quelle attuali.
Sicuramente c'è un tavolo di lavoro che punta all'estensione del Green Pass, sia per quanto riguarda la pubblica amministrazione che quegli esercizi rispetto ai quali è indispensabile il vaccino per il tipo di lavoro che si svolge. Quindi è chiaro che c'è un tavolo, non credo che sia questa settimana, però sicuramente il presidente Draghi si è già espresso all'interno dell'ultima conferenza stampa che ha fatto
e tu sei,
e ha,
come donna di centrodestra, oltre che come ministro, sei favorevole, no? Immagino.
Io sono assolutamente favorevole all'estensione del Green Pass, ai vaccini. Sono orgogliosa di far parte di una forza politica che non ha dubbi sulla parte dalla quale sta, perché credo che non possiamo su questo tema avere confusione. Rispetto a quello che mi hai chiesto prima, sicuramente un incidente in Parlamento c'è stato. Io però credo lo possa testimoniare anche Stefano Bonaccini al tavolo della conferenza, dove ci sono i governatori, anche quelli della Lega
e quelli
riguarda, di centrodestra,
infatti,
nessuno ha dubbi, tutti siamo soldati in guerra contro il
un'articolazione
virus.
Un'articolazione della Lega, tu sei più libero, Stefano, di parlare, diciamo. L'hai anche battuto bene qua, Salvini, diciamo, ecco, quando nella fase, in una fase non discendente della sua parabola politica. Però insomma, ora il Presidente del Consiglio ha detto: io vado avanti, va bene, e un conto sono i partiti, un altro conto è un governo. Però qua tu mi devi aiutare a capire, perché insomma, può un partito della maggioranza che sostiene il governo votare delle cose con le opposizioni e andare avanti come se niente fosse, o è un problema politico?
Buonasera a tutti, grazie Maria Stella. Noi non siamo persone abituate ai complimenti, però io davvero non ci conoscevamo, ho lavorato benissimo con lei, Ministra, quando guidavo la conferenza delle regioni, e oggi che ho un altro ruolo, ma sempre in quella conferenza. Ma secondo me rischia, è un consiglio non richiesto, se la Lega continua a inseguire la Meloni, secondo me gli elettori di destra, quando si voterà, sceglieranno l'originale, non la fotocopia. Facciano come credono, certo è un bel imbarazzo dover cercare di combattere, come la ministra ha detto giustamente, questa pandemia sanitaria che ancora non è terminata, ma noi la luce in fondo al tunnel oggi rispetto a un anno fa cominciamo a vederla. Se fossimo a un anno fa, con i contagi azzerati di allora, mentre oggi volano, ma fossimo come allora senza vaccini, sarebbe chiusa questa festa, sarebbero chiusi i bar, i ristoranti, sarebbe chiuso il turismo, i luoghi della cultura e lo spettacolo. Quindi bisogna essere molto chiari. Io, la dico netta, io avrei esteso il Green Pass a tutti i luoghi di lavoro, perché io credo che da un punto di vista del messaggio, non vuoi vaccinarti, libero di farlo, ma devi permettere a chi si è vaccinato e non rischia nulla o molto poco per sé e per gli altri, come dire, di non aver fatto una cosa banale ed inutile. Dopodiché però io mi ci ritrovo pienamente, se le proposte sono quelle che ho capito e che sono state ribadite dalla Ministra, l'estensione del Green Pass in quei luoghi che lei ha indicato mi convince pienamente. Per i medici e gli infermieri si sa cosa penso, io penso che un medico e un infermiere che non si vaccina non solo deve essere sanzionato, per me dovrebbe essere aiutato a cambiare mestiere, perché se nel corso della tua vita scegli di tutelare la salute degli altri... Guarda, io credo che davvero l'unico obiettivo che dobbiamo avere non sono le percentuali per le prossime elezioni politiche, che tanto si voterà quando si voterà a livello nazionale, ma adesso è dare una mano all'Italia ad arrivare a ritmi di crescita che, se spenderemo bene i soldi del PNRR e noi regioni, questa è una responsabilità solo nostra, non ne parla nessuno, i 47 miliardi in più della programmazione 2021-2027, l'Italia potrebbe crescere nei prossimi 10 anni a cifre che non ha conosciuto negli ultimi decenni. Questa è l'unica sfida che secondo me gli italiani si aspettano, non se litighiamo tra di noi, anzi, consiglio non richiesto, io cercherei la prossima volta che si va al voto alle politiche, il PD, per quanto mi riguarda, dovrà essere ricordato come la forza che più ha aiutato il governo Draghi, che più ha aiutato l'Italia a uscire da questa crisi.
Adesso ci arriviamo a come si sta nel governo. Voglio chiedere a entrambi, perché c'è stato, sinteticamente, poi lo chiudiamo, ma è il cuore della questione, l'incontro governo-parti sociali, no? Io chiedo a Stefano, diciamo... Io sono rimasto colpito dalla posizione della CGIL, ti devo dire la verità. Cioè, il segretario della CGIL, Maurizio Landini, prima si è detto contrario al Green Pass nelle mense, diciamo, delle fabbriche. Poi ieri ha detto che in alternativa al Green Pass, insomma, è meglio dei tamponi, peraltro pagati dallo Stato, quindi sostanzialmente la collettività deve pagare i tamponi ai Novax. Banalizzo in maniera brutale, però il succo della questione è questa. Tu, come te lo... Io veramente non capisco.
Io mi sarei augurato che nelle scorse settimane sindacati, Confindustria e Confapi facessero lo stesso accordo insieme alle altre, in questo caso forze economiche, perché stiamo parlando di estendere oltre le fabbriche, no? Il Green Pass. Mi sarei augurato avessero trovato loro col governo un accordo, perché l'anno scorso diedero una prova gli stessi e i protagonisti sono gli stessi.
Quando il vaccino non c'era.
È encomiabile. Esatto. Io ero presidente della conferenza delle regioni, ricordo che il 4 maggio in questo paese si aprirono le fabbriche in tutta Italia perché CGIL e CISL UIL, Confindustria e Confapi fecero un accordo col governo che diventò ad esempio in Europa. Mi auguro che comunque se trovano la condivisione su quelle proposte che sono state elencate sia un bel passo in avanti.
Perché Stella, questa parola, faccio una domanda un po' filosofica e mi eviterebbe una sessione, ma sia a destra che a sinistra viene usata spesso la parola libertà in relazione al non vaccino, no? C'è stato un dibattito, voi lo avete letto sicuro sulla stampa con Cacciavi e il filosofo Agambel, Salvini stesso, diciamo, e ci sono delle componenti della destra che dicono no, io voglio essere libero di scegliere, però io la faccio un po' facile, ma che c'è di privazione nella libertà se per stare in questa sala dobbiamo mostrare un certificato? Cioè, santo no, cielo, io... insomma, non è Kabul, voglio dire, quella è la perdita della libertà.
A me pare che dobbiamo intenderci sul concetto di libertà,
esatto.
Perché la mia libertà finisce dove comincia la tua.
Esatto.
Allora, di fronte ad un virus nel quale non essere vaccinati espone i più fragili ma anche i vicini di posto al rischio di un contagio, beh, a me pare che il Green Pass, che può apparire come una costrizione, in realtà sia lo strumento per difendere gli spazi di libertà, non è un elemento di costrizione. Guardate che anche giuristi come Cassese hanno difeso il ruolo del Green Pass e la necessità di difendere gli spazi di libertà che abbiamo conquistato attraverso questa misura. Dopodiché io sono fiduciosa, nel senso che anch'io mi sarei aspettata da parte del sindacato forse una maggiore velocità nell'addivenire ad una scelta, quella di estendere il Green Pass, però io sono fiduciosa che ci si possa arrivare, perché io mi domando, in un ristorante in cui per poter accedere, se vai al chiuso, devi avere il Green Pass. Ma mi spiegate perché chi serve al tavolo non deve avere il Green Pass? Cioè, non ha senso. Se noi vogliamo tutelare la libertà, tutelare la salute delle persone, io credo che sia giusto che il cameriere che serve al tavolo abbia il Green Pass, esattamente come il cliente che per entrare in quel ristorante deve avere il Green Pass, altrimenti creiamo una disparità di trattamento.
Sentici, il presidente Draghi ci è andato giù piatto, diciamo, sul tema dell'obbligo vaccinale, no?
Sì.
Cioè ha detto se serve si fa, appunto, la Costituzione lo consente, l'articolo 32, cioè lo Stato deve può tutelare, diciamo, deve tutelare la salute dei cittadini, in una situazione eccezionale si può fare. Ci puoi spiegare, dandoci qualche elemento, diciamo, più chiaro, se i criteri, cioè c'è una soglia, per esempio, banalizzo, se non si raggiunge l'80% dei vaccinati, andiamo su quello, il 90%, 95%.
Guarda, detto molto francamente, noi siamo alla vigilia di due appuntamenti importanti. Il primo è la riapertura della scuola. E noi ci siamo battuti come governo perché riteniamo questo non una priorità, ma la priorità, riaprire la scuola in presenza e in sicurezza. Però non ci possiamo nascondere che ovviamente è un movimento di persone gigantesco, perché sono milioni tra famiglie, studenti, insegnanti, personale tecnico che si muove sui trasporti, si muove all'interno delle scuole, quindi è chiaro che noi prevediamo un aumento, un possibile aumento dei contagi. L'altro punto è la ripresa dell'attività. Anche con riferimento alla pubblica amministrazione, noi pensiamo che lo smart working debba essere un'opzione, ma non l'unica, e che si debba consentire alle persone, soprattutto alle donne, perché qua ci stanno raccontando che lo smart working tutela le donne, ma se sentiamo le donne sono tutte arrabbiatissime, perché alla fine, certo, stando a casa vuol dire caricarsi l'onere della famiglia, dei figli, del lavoro, cioè è un lavoro a ciclo continuo. Quindi se noi vogliamo riaprire le attività, anche la pubblica amministrazione e la scuola, noi dobbiamo raggiungere almeno l'80-85% di immunizzazioni. E Draghi fa un ragionamento semplice e dice, a me non interessa come ci arriviamo, ci dobbiamo arrivare. Se basta l'estensione del Green Pass, ben venga l'estensione del Green Pass alla pubblica amministrazione come al privato. Se vediamo che nonostante l'estensione del Green Pass non raggiungiamo quella soglia, e non raggiungere quella soglia vuol dire rischiare la mutazione del virus e magari incontrare una variante resistente al vaccino, vuol dire rischiare di ricominciare da capo. E allora a quel punto si impone l'obbligo vaccinale. Così come c'è peraltro per le vaccinazioni dei bambini, cioè la Lorenzina ha introdotto l'obbligo vaccinale per Bonaccini, lo ha fatto ancora prima, sì, perché c'è questo buon governo in Emilia-Romagna, ma anche in Lombardia, perché altrimenti leggendo questo libro pare che solo in Emilia-Romagna funzioni tutto. Io vengo dalla Lombardia, funziona
tutto. Oddio, non è la sede, io sulle...
Però insomma, non voglio entrare in questo ragionamento.
Un giorno facciamo un dibattito sul modello,
sì,
lombardo, diciamo.
Dico, altro... Sì, anche dei vaccini, che oggi è la prima regione. Vai, in termini di numero di vaccini, ma voglio dire, è chiaro che l'abbiamo introdotto l'obbligo vaccinale per i vaccini dei bambini, non si capisce perché
non si possa mettere sugli
grande
adulti.
Clamore introdurlo se questo è necessario per raggiungere l'immunità.
Allora voi nel libro vedrete poi un modello, diciamo, egregio di contrasto della pandemia, leggetevelo, l'abbiamo presentato, lo vi presenteremo, spero che è molto, molto interessante, e c'è questa attenzione, colgo lo spunto del ministro, sulla scuola. Tra l'altro, ma è vero che tu hai messo l'obbligo di inglese pure sugli asili nido?
No, noi manterremo quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Siccome due anni fa, le prove Invalsi degli studenti di scuole superiori dimostrarono che gli studenti italiani erano un po' meno preparati della media dei loro coetanei europei, e abbiamo visto però che tra i più preparati c'erano quelli che avevano fatto l'asilo nido e la scuola materna, e pur nella regione che è prima per numero di posti di asilo nido, ma anche qui c'è un 30% di famiglie che tra nidi comunali e privati convenzionati non riescono a portarglielo, noi per la prima volta utilizzeremo da un lato i fondi dell'FSE europeo per aumentare i nidi, al punto ci auguriamo di andare a non avere più liste di attesa tra pochi anni, e adesso entro dicembre partirà in 74 asili nido della regione, 2 per distretti, ma andare a fine legislatura in tutti gli asili nido delle scuole materne dell'Emilia Romagna l'introduzione. Quelli che se ne intendono direbbero: non dire che insegnate 0-3 anni lingua inglese, è l'apprendimento al suono, ma ci capiamo, perché la velocità di apprendimento di un bambino in quella fascia di età è tripla rispetto anche a un quindicenne, e i nostri figli in futuro devono avere strumenti che gli consentano, al pari dei loro coetanei europei, e quindi l'inglese già insegnato dalla nido e delle materne, secondo me è una cosa che sarà molto apprezzata, perché ci parlo con i genitori e vedo che piace.
A proposito di modello Emilia, mi devi perdonare, ma io al cuore non si comanda.
Però io quella parola lì non l'ho mai usata.
Esatto,
modello,
no, la uso io, però ricordi che Draghi fece proprio al Tecnopolo di Bologna la prima uscita.
Sai,
no?
Qui noi abbiamo fatto, per una volta fatemi fare quello immodesto,
che
abbiamo
fatto un laboratorio del recovery fondamentalmente.
Beh, è venuta anche la ministra.
Esatto.
Perché noi mettiamo al servizio dell'Italia, io mi sento italiano prima che Emiliano Romagnoli, io il libro lo chiudo così, io mi sento italiano prima che Emiliano Romagnoli. Noi abbiamo scommesso su qualcosa che ci ha fatto vincere in Europa, grazie anche ai governi precedenti, e qui a Bologna, al Tecnopolo, arriverà il centro meteo europeo, sono già arrivate le macchine, 1500 ricercatori da tutta Europa arriveranno, col governo giallo-verde firmai, perché all'Agenzia Italia Meteo a quel punto da Roma viene verso Bologna, di fianco a quella europea, non solo, l'acquisto di questo super computer di calcolo da 250 milioni di euro, grazie al governo Draghi. Draghi è venuto qui perché, venendo qui, l'83% della capacità di calcolo italiana, il 21% di quella europea, l'Emilia Romagna insieme all'Italia dice all'Europa: per la prima volta saremo sul digitale competitivi tra Cina e Stati Uniti. Vedi, la transizione ecologica e digitale non la fai nei convegni con gli slogan, la fai se pratichi delle cose straordinarie, e io credo che qui l'Emilia Romagna darà all'Italia e all'Europa una opportunità straordinaria.
Ora io voglio, mi dovete aiutare anche voi, diciamo, voglio capire, diciamo, una cosa, ecco, come, parliamo 10 minuti, vale per entrambi, capitolo, come si sta nel governo Draghi. Ora, chiede come si sta nel governo Draghi, perché c'è chi c'è convintamente, c'è chi ci sta col mal di pancia, ci sono le vedove del governo precedente, eccetera, eccetera. Allora, io ho la sensazione, cioè ve la dico proprio così, no? Per esempio, che loro due si trovano molto bene a lavorare insieme, molto più di quanto si può trovare, sensazione mia maliziosa, lei con un pezzo della sua coalizione che questo sistema rende necessaria, o lui con un pezzo, diciamo, dei 5 Stelle, ecco, per intendersi, va bene. E allora, esatto, allora vediamo.
Mi trovo benissimo.
Si trovi benissimo, con lei?
No, in generale,
con me stesso. Allora, voi per esempio siete due che dicono il governo Draghi è il mio governo? Risposta, sì?
Assolutamente sì. Anzi, quando mi dicono non sei imbarazzato perché c'è Salvini, io dico che sarà imbarazzato lui che girava con le magliette no euro e gli tocca sostenere il governo guidato da uno dei più convinti europeisti, o no?
Oh. No, io invece... Anche
però
se...
c'è un... arriva, però... come ti spieghi che c'è un pezzo del tuo partito che fa un po' fatica?
Intanto me lo spiego perché siamo un partito di gente libera e giustamente ognuno dice quello che pensa. Allo stesso modo io dico che in questo momento, questa è la mia opinione, posto che io mi auguro, sono tra quelli che si augurano, che in epoca di pandemia non ancora terminata, di PNRR che deve ancora dispiegare la sua potenzialità e quindi non rischiare la pandemia economica sociale, io mi auguro che il governo Draghi arrivi fino a fine legislatura. Ero con Giovanni Toti a presentare il libro a Rapallo, come Maria Stella sa ho fatto per 5 anni e mezzo il Presidente della Conferenza e Toti è stato il vicepresidente. A un certo punto Giovanni...
Ma hai anticipato già la domanda successiva, mi conosci?
Ah no, no.
No, vai, vai.
Giovanni dice, chiediamo alla platea se si ricordano o sanno quanti governi, io e te da presidente e da vice, ci siamo confrontati con quanti in 5 anni e mezzo? 5. Ma può un paese cambiare governo ogni anno? È un paese che non sarebbe in grado di poter dispiegare quello che sono le potenzialità che se hai qualche anno davanti, bene o male ci provi. Quindi io però, ecco, chiudo subito, io trovo surreale in questo momento che ci si metta a discutere se questo è o non è il nostro governo, perché lo sappiamo tutti che un domani ci torneremo a dividere con la Lega, ad esempio, e poi vedremo con chi altri, perché secondo me dopo le amministrative qualcosa in questo paese, se non sbaglio, succederà. Ma la cosa fondamentale per me è questa: io di gente ne incontro tutti i giorni, o ne trovassi uno di imprenditori, di lavoratori, di pensionati, di studenti, che mi chiede quando è che fate cadere il governo Draghi. Anzi, se proprio devo dire la verità, la gente di questo non ne vuole neanche sentir parlare, perché adesso di fronte a un paese che ancora ha delle persone che vengono ricoverate, qualcuno purtroppo che ancora perde la vita, delle imprese che hanno rischiato e non sanno ancora se chiudono o meno, o gente che ha perso il lavoro e glielo dovremo recuperare, a me pare che discutere se tenere in vita o no il governo Draghi sia semplicemente surreale.
Ma Gelmini, io voglio essere molto schietta, cioè questo governo, se non ci fosse stata la pandemia, non sarebbe esistito. Noi veniamo da una legislatura in cui abbiamo già avuto 2 governi, non ci sono in Parlamento delle maggioranze stabili, siamo a 2 anni dalla fine del mandato, c'erano 2 modi per affrontare questa situazione. O dire vogliamo solo un governo di centrodestra per noi e per quanto riguarda la parte di Bonaccini solo un governo di centrosinistra e quindi rimanere lì a litigare in Parlamento con dispute ideologiche senza combinare nulla, oppure dire... Ma l'Italia, che ha avuto centinaia di migliaia di morti e che ha avuto un crollo del PIL di 9 punti, può permettersi di aspettare la fine della legislatura per poter avere un governo politicamente orientato? Io credo che sarebbe stato un delitto far perdere tempo all'Italia. E quindi sono orgogliosa di far parte di un partito, Forza Italia, che con Berlusconi ha detto... Serve Draghi, mettiamoci a sua disposizione, questa persona ci può dare un'autorevolezza, uno standing in Europa che francamente, non me ne vogliate, non aveva Conte, magari neanche gli ultimi presidenti del Consiglio, e ci può dare una grandissima mano ad affrontare anche la parte economica, oltre che la pandemia. E quindi credo che sia meritorio anche una prova di resilienza da parte di tutti i partiti che hanno dato la loro disponibilità a costruire questa maggioranza. Dopodiché questo è il mio governo, non è il governo di centrodestra, come non è un governo di centrosinistra, ma è il governo dell'Italia in una situazione di emergenza e come tale va rispettato, trattato e fatto lavorare.
Ecco, però ti giro come domanda una considerazione. In base alle posizioni che hai espresso tu qui sui vaccini e sull'obbligo, se adesso ci fosse stato un governo di centrodestra, probabilmente tu ci avresti avuto un problema politico vedendo le posizioni di Salvini.
Guarda, parlando con Zaia, parlando con Fontano e anche con Acquaroli, io faccio fatica a vedere, cioè quando tu parli con gli amministratori, quando parli con i sindaci, con quelli che tutti i giorni ricevono i cittadini, le persone che vivono i drammi di questa pandemia, economici, sociali, familiari, io francamente non credo che ci sarebbero stati dubbi, e lo dico con rispetto, secondo me Salvini ha sbagliato nel passaggio parlamentare con Borghi ad appoggiare la linea di Borghi, ma
e anche oggi
credo che sarebbe ingeneroso far pensare che la Lega sia un partito che in qualche modo è contro i vaccini, perché questo non è vero, sono i fatti. Cioè l'impegno dei governatori e degli amministratori è nella direzione del sì ai vaccini. Quando io parlo con Fedriga, che ha sostituito Bonaccini alla presidenza della conferenza, io non vedo un Fedriga dubbioso, vedo un Fedriga che nella sua regione prova a fare più vaccini possibili, prova a dare più mascherine, prova a lavorare contro il virus in maniera molto ferma.
Però perdonami, se Salvini vota contro il prossimo Green Pass sull'obbligo vaccinale,
ma vediamo se lo farà. Io non credo che lo faccia.
Tu che sei una donna di centro...
Anche perché in Consiglio dei Ministri, voglio ricordare una cosa, a volte sui giornali voi leggete le divisioni, le contrapposizioni, che non voglio negare, esistono, ma quello che conta sono i fatti. In Consiglio dei Ministri il Green Pass l'abbiamo votato noi di Forza Italia, l'ha votato Giorgetti, l'hanno votato tutti i ministri leghisti, è passato all'unanimità. Quindi siccome questo governo sta in piedi finché c'è un Parlamento, perché siamo in una democrazia parlamentare, e noi stiamo al governo finché c'è un Parlamento che dà la fiducia al governo stesso, al governo Draghi, quindi francamente io non ho dubbi.
E che poi quando vede le telecamere di Salvini, capite di
me? Non lo può dire lei, esatto, ovviamente, lo dico io. Salvini non ci sta bene al governo. Salvini sta molto meglio quando l'opposizione può criticare dalla mattina alla sera, credo che l'abbiamo già provato. Siccome però c'è un partito che è fatto anche di gente che ha responsabilità di governo, fa fatica a tirarla fino al punto da dover far saltare il banco, anche perché, ripeto, io credo davvero che anche tra i suoi elettori, rispetto al tema del Green Pass e dell'obbligo vaccinale, sia molto diversa da come la rappresenta un certo Borghi o un certo, vabbè, fa niente, di nomi che conosciamo. Ripeto, hanno le loro contraddizioni. È un governo che mette insieme forze che diventeranno alternative la prossima volta, ma siccome quel governo nasce perché purtroppo la democrazia parlamentare ha regole che prevedono che se non c'è una maggioranza di segno politico di un certo tipo o vai al voto o nasce un nuovo governo, io sono tra quelli che quando qualcuno disse o Conte Ter, che mi vedeva favorevole perché io con Giuseppe Conte, lo sai, ho lavorato molto bene, ma quando il Conte Ter non è stato possibile vararlo perché non ci si poteva agganciare a Ciampolillo e affidarsi lì, io ero contrario a chi nel mio partito diceva voto, perché eravamo in un periodo, non so se ve lo ricordate, avevamo in Emilia Romagna, qui ci sono i direttori generali straordinari che potrebbero dirlo, in Emilia Romagna, in un sistema pubblico forte, abbiamo rischiato di non bastare i posti letto nelle terapie intensive, eravamo vicini a 500, oggi ne abbiamo 45, avevamo i reparti Covid a 5.000, oggi sono 400, avevamo la gente che moriva a centinaia nel paese, il PNRR che non era ancora stato inviato all'Europa, beh, con la gente che aveva paura di morire, di essere ricoverata, di perdere il lavoro, noi potevamo mandare per 4-5 mesi l'Italia all'ennesima campagna elettorale. Quindi io credo che a partire dal PD nazionale abbiamo fatto bene a dare il sostegno alla nascita di questo governo, e secondo me fa bene Enrico Letta tutti i giorni a ricordare che noi nella nostra autonomia dobbiamo sostenere questo governo per dare una mano al paese a uscire da questo periodo.
Se posso aggiungere una considerazione, io credo che l'Italia abbia una risorsa fondamentale e una cosa non si può permettere: quello di perdere tempo, perché il tempo è l'elemento più prezioso, e la politica, se vuole essere responsabile ed essere dalla parte della gente, non può permettere al paese, in una frangente così delicato e così importante, di perdere tempo. E quindi io credo, guardiamo quello che è stato fatto al di là delle considerazioni. Il governo Draghi ha riscritto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo ha riscritto, ha ottenuto l'approvazione da parte dell'Europa, e noi stiamo già incassando l'anticipo, perché abbiamo avuto 25 miliardi di anticipo che serviranno per le infrastrutture, per la rigenerazione urbana, per costruire nuovi ospedali, per gli asili nido. Non solo, il PNRR non è rappresentato solo dalle risorse, perché in genere noi ci, come dire, compiacciamo del fatto che l'Europa per una volta non ha scelto il rigore ma ci ha dato questi soldi e pensiamo che sia finita lì. Non è così, perché queste risorse noi le incassiamo nella misura in cui rispettiamo una condizionalità, cioè facciamo le riforme. E di riforme abbiamo parlato negli ultimi 20 anni avendo grandi difficoltà a portarle a termine. Beh, qui abbiamo fatto delle semplificazioni che servono per rispettare la scadenza del 2026 entro i quali dobbiamo chiudere il piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo fatto un mezzo miracolo, perché per anni ci siamo divisi, abbiamo litigato soprattutto sulla giustizia penale. Questo governo
sul fisco però mi pare che slitta
è riuscito un po'. Aspetta, questo governo è riuscito ad approvare la riforma Cartabia sul penale, dove alcune battaglie storiche del centrodestra sul garantismo sono state ormai diventate patrimonio comune di conoscenza, sono state approvate anche dalla sinistra e anche questo è un passo in avanti. Beh, io credo che forse valga la pena provare a dare a questo governo ancora un po' di tempo, non dico per completare, ma per fare per esempio la legge sulla concorrenza.
E certo, tutte le missioni.
Abbiamo la delega fiscale, abbiamo tante cose che dobbiamo portare avanti e quindi io credo che fosse molto più facile.
Quindi deve arrivare al 2023, no?
Ma non lo so fino al 2023. Certamente era più facile stare all'opposizione, era una posizione più semplice, quella di prendersela con chi ereditava una situazione così difficile. Mi pare più coraggiosa la posizione di chi dice proviamo a metterci allo stesso tavolo, evitiamo dispute ideologiche che ci hanno fatto perdere almeno un decennio in riforme di cui abbiamo parlato ma non abbiamo mai approvato in Parlamento
piuttosto
e proviamo
che
per una volta ad accelerare.
Tu dicevi deve arrivare fino al 2023 secondo te, no? Il governo deve...
Io mi auguro che arrivi fino a fine legislatura, diciamo, per il motivo per cui chi incontro tutto vuole meno che instabilità politica. Dopodiché se il governo non sta insieme, figurati, è evidente che si andrà a votare prima. Però mi pare che il sentimento, ripeto, o io incontro solo della gente che è strana.
Ora, però,
ma io non ne trovo uno che mi dice fate cadere il governo.
Ora però ti voglio fare una domanda che sta dentro questo, diciamo, dibattito che c'è a sinistra, che è a sinistra il dibattito, piace sempre, no? Ti ricordi quando...
No, saluto, non dico chi sarà, chi è Matteo Lepre.
Quando? Ah, il futuro sindaco.
No.
In bocca al lupo, ciao Matteo. Ti ricordi, citavi tu appunto il momento di appannamento di lucidità, no? La linea Conte o Morte, dove si diceva che una soluzione del genere veniva vissuta, una soluzione di emergenza a sinistra, come un cedimento a destra, no? Ecco. Era quella fase in cui, come, diciamo, come ideologo della sinistra c'era Travaglio, diciamo, un po' di appannamento. E poi però succede che dopo 6 mesi di governo Draghi il partito che sta più dilaniato al suo interno è la Lega. Allora non sarà che proprio aver coinvolto un pezzo di destra nella responsabilità ne ha fatti venire fuori le contraddizioni e quindi non è stato proprio un bel niente di cedimento, ma è stata, diciamo, una scelta che ha le sue grandi opportunità,
sì,
per la sinistra.
E io credo che l'amministrativo è qualcosa già di questo si vedrà. Spero, credo, per la parte che io rappresento, che è alternativa a quella là. Dopodiché, guarda, anche lì noi parliamo tanto di alleanze, no? Ed è giusto farle nei comuni al voto. Qui addirittura, ed è un merito straordinario del PD bolognese, della coalizione di Matteo Lepore, di chi l'ha sfidato Isabella Conti, lui si ritrova adesso a candidarsi con tanta gente che è venuta alle primarie, che funzionano solo quando il giorno dopo chi si è disputato si abbraccia e si dà una mano e quando la gente va convinta non di creare ulteriore fibrillazione successiva, ma di aiutare a scegliere dando più forza perché hanno deciso migliaia di cittadini. Una coalizione che è molto larga, come fu per la mia candidatura, e addirittura si aggiungono i 5 Stelle perché sulla parte del programma si trova un accordo. Così a Ravenna, a Rimini invece siamo al primo turno divisi. Io dico, se i 5 Stelle, che qui quando io mi sono candidato mica mi hanno sostenuto, hanno candidato uno legittimamente contro, però gli siamo andati a prendere, come gli dissi quando mi dissero non ci sediamo neanche a guardare se possiamo metterci d'accordo, gli dissi guarda, ve lo dico adesso, vi veniamo a prendere i voti uno a uno a casa vostra. Ed è andata esattamente così. Avevano il 28% alle politiche un anno e mezzo prima, il candidato contro di me ha preso il 3,5%, perché molti cittadini scelgono liberamente. Quando sarà il momento? Se il Movimento 5 Stelle a livello nazionale conferma la linea di oggi, convintamente europeista e progressista e riformista, ma sarà un alleato naturale. Ma io, prima adesso di decidere con chi ci alleeremo fra due anni, proverei a lavorare per dare corpo a un'Italia che esca dalla pandemia sanitaria e cresca creando lavoro, facendo, dando spazio alle imprese, perché allora a quel punto potremo andare davanti agli italiani a dirgli: noi siamo stati protagonisti nel momento peggiore che la storia repubblicana conosca con questa pandemia, a fare ripartire. E poi proverei, finisco, a lavorare per una nuova coalizione molto larga, molto civica, nella quale, lo dico io da uomo, mi definisco orgogliosamente di sinistra, ma quanti sono in questo paese quelli che non si definiranno mai di sinistra, ma che quando ci sarà bisogno di votare la prossima volta? Io non sono tra quelli che pensa, come sento anche in casa nostra diversi, ma tanto la Meloni e Salvini, guardi i sondaggi, hanno già vinto. Perché hanno già vinto? Mancano ancora un po' di tempo. Se l'asse si sposterà dopo le amministrative, come io credo, più verso Giorgia Meloni che Salvini, sarà una destra molto più sovranista persino di quella di oggi. E siamo convinti che tanta gente che non si definisce di sinistra in questo paese, ma che vuole stare in Europa, che ha un'idea della società dove alcuni diritti, a partire da quelli alla salute e all'istruzione, li debba garantire lo Stato e il pubblico, vogliono andare in una destra antieuropeista? Ecco, io mi metterei al lavoro per cercare, quando sarà il momento, di essere pronti a vincere le elezioni e a governare il paese anche dopo.
Anche voi avete una, anche voi avete una discussione, avete una discussione sulle alleanze, sul, su un progetto di federazione tra, tra voi e Salvini. Ecco, a che punto sono?
Io mi permetto di dissentire su due punti di quanto ha detto prima il presidente Bonaccini. Il primo è che, per carità, ogni metà campo ha le sue difficoltà. Io adesso rispondo alle cose che lei mi chiede, ma non credo che sia facilissimo una ricetta economica, liberale, riformista, con un Movimento 5 Stelle che è ancora legato al tema del reddito di cittadinanza. Perché uno dei punti che il governo dovrà affrontare è proprio questo. Destiniamo 10-15 miliardi per la delega fiscale, per riformare il fisco, quindi abbassare le tasse al ceto medio, magari abolire l'IRAP, costituzionalizzare lo statuto del contribuente, o ancora una volta prendiamo quei 10 miliardi che ci sono, perché i soldi non sono infiniti, nemmeno quelli dello Stato, e ancora finanziamo il reddito di cittadinanza che è stato utilizzato da 2 milioni di cittadini ma che ha dato lavoro solo al 34%. Anche sull'Europa, per carità.
Questo, aspetta, questo è un punto fondamentale, perché secondo te il reddito di cittadinanza...
E sarà una scelta che il governo dovrà fare, esatto, perché non si potrà fare tutto.
A tuo giudizio va modificato, oppure tu pensi c'è anche un
altro... Per me è stato uno strumento di contrasto...
secondo te?
È uno strumento di contrasto alla povertà, che però costa molto e non produce politiche attive, non produce occupazione. Allora noi dobbiamo decidere se ai nostri ragazzi vogliamo semplicemente dare un sussidio e poi lamentarci perché chi è un po' più ambizioso va all'estero, oppure vogliamo dare un lavoro. Se vogliamo dare un lavoro, Orlando ha un grande impegno nella riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, e francamente credo che questo sarà un elemento di criticità anche nei rapporti tra il Partito Democratico, che ha una base sociale anche legata all'impresa, legata al mondo produttivo, rispetto al Movimento 5 Stelle, con Conte che ancora ieri diceva: per noi il reddito di cittadinanza non si tocca.
Questo è un punto molto delicato, Bonacci. La Gelmini è molto diplomatica, non riesco a cacciarle un titolo netto, allora mettiamola così, io te la dico e tu mi dici come la pensi. Secondo me è stato complessivamente durante la pandemia un elemento anche di tenuta sociale del paese, però è evidente che così com'è non funziona.
Io rispondo in due minuti. Per me il reddito di cittadinanza non va abolito, perché in tutti i paesi occidentali c'è uno strumento che dà ossigeno a chi si trova nella disperazione o vicino ad essa. Va riformato invece, perché su alcune questioni, come i numeri decretano, non sta funzionando come, esatto, si auspicava. Quindi Una riforma del reddito di cittadinanza, dal mio punto di vista, è assolutamente necessaria. La sua abolizione no. Tra l'altro non sarei coerente con me stesso, perché noi insieme alla Puglia fummo le prime due regioni, come ricorderai, qualche anno fa, che introducemmo nella legislatura scorsa. Si chiamava qui reddito di solidarietà, che erano alcune centinaia di euro al mese. Se non superavi una certa soglia di reddito, rinnovabili per un anno, rinnovabili altri sei mesi, ma che però se eri in età lavorativa dovevi considerare il fatto che noi ti dovevamo riaccompagnare ad un percorso lavorativo, perché è certo che comunque alle persone la dignità gliela dà il lavoro, a loro e alle loro famiglie.
E tu auspichi modifiche prima che si arrivi al referendum, immagino, no? Vedo che Renzi vuole fare un referendum con...
Sì, ripeto, secondo me è proprio sbagliato chiedere l'abolizione, perché tra l'altro rischi di dividere il paese in una guerra persino tra poveri. Ripeto, che vada riformato, lo dico da sempre, che vada cancellato, non sono d'accordo. Secondo me ci sono tutte le condizioni per riformarla in un modo che possa trovare una ragionevole mediazione tra coloro che hanno anche qualche posizione diversa.
Ma tu non mi hai risposto al partito unico, però, perché vedi come mi hai portato...
No, ma l'ho detto sui giornali, tu conosci benissimo la mia posizione. Io credo che i sondaggi danno il centrodestra avanti rispetto al centrosinistra, ma non credo che una destra possa vincere le elezioni. Quindi ben venga la crescita di Giorgia Meloni. Dopodiché Lega e Forza Italia hanno fatto una scelta, secondo me, più coraggiosa, quella di appoggiare il governo Draghi. E io credo che il centrodestra funzioni nella misura in cui accanto alla destra ci sia un'area moderata, riformista, responsabile. Questo ruolo lo ha sempre svolto Forza Italia e io do atto a Matteo Salvini di aver fatto una scelta, quella di appoggiare il governo Draghi, e sicuramente di incarnare dentro le giunte regionali di centrodestra un modello di buon governo. Però adesso bisogna fare un passo in avanti, perché o si consente a Forza Italia di continuare ad essere senza fastidi una forza moderata, il punto di riferimento di tanti italiani, altrimenti la Lega deve diventare qualcosa di più e di diverso rispetto a quello che è stato fino adesso. Ma pensare di vincere le elezioni senza i moderati, senza un'area di centro, senza una visione, come dire, chiara sui vaccini, io credo che sia un'utopia. E quindi mi batto perché Forza Italia continui a svolgere questo ruolo, e vedo, devo dire che mi trovo in assoluta sintonia con Giancarlo Giorgetti, con i tanti, con i ministri, con i governatori, che hanno una posizione che rappresenta anche un processo di maturazione rispetto alla Lega storica.
Ho capito.
Siamo in cammino. L'importante è non fermarsi o pensare di aver già vinto le elezioni, perché in genere questo è l'errore che fa la sinistra. Se lo facciamo noi,
e in tanti l'hanno fatto, se non visti,
lasciamo
non visti tanti.
L'avete fatto anche in Emilia Romagna un anno e mezzo fa, in effetti.
Sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo.
Allora, guarda che comunque dopo le elezioni tedesche, quelle amministrative, magari no, ma potrebbe persino succedere che, perché in Germania sta succedendo qualcosa che un anno fa nessuno avrebbe immaginato. A parte, l'avete visto lo slogan del candidato all'SPD? Secondo me entrerà negli annali del marketing politico. So fare la cancelliera. No. È straordinario dal punto di vista dell'efficacia, no? Dopo gli anni della Merkel. Quindi io, guarda, ti dico, penso che la politica italiana ci abbia abituato, a volte anche è un problema, quando i leader crescono e crollano in pochi anni, c'è un problema anche di qualità della tenuta del sistema politico, perché rischiamo di finirci tutti. Quindi io, guarda, sono molto curioso di vedere che succederà
adesso,
nei prossimi mesi.
Se io vi facessi la domanda classica sul Quirinale, nessuno dei due ovviamente mi risponderebbe. Sgombiamoci subito dal campo una cosa: c'è un esponente del tuo partito che ha detto che Draghi andrebbe candidato al Quirinale, tu rispondi che non è il momento, diciamo, no?
Sì, esattamente. Ne starai ben lontano in questo momento.
Da questo momento.
Allora, per lo stesso motivo per cui ho detto che non trovo uno che mi dica che deve cadere il governo.
Esatto, allora mettiamola alta, concludiamo così perché un'ora è tassativa. Allora, come la mettiamo sul Quirinale? Non chi volete, Draghi, Mattarella, Mario Rossi, eccetera. Mettiamola così. Quello che è accaduto non è una cosa normale, no? Noi abbiamo un governo di emergenza, frutto non di una banale crisi politica, ma di una crisi di sistema, perché arrivati al dunque nessuno dei due schieramenti ha fatto una proposta per uscire. Cioè il centrosinistra diceva Conte o voto, il grosso del centrodestra, pure Salvini, diceva voto, è arrivato il capo dello Stato, ha detto votare in pandemia perdendo i soldi del recovery non è possibile, offro questa soluzione al paese. Quindi c'è stato il default della politica, una soluzione d'emergenza. Ora gli stessi partiti che sono stati protagonisti del default, ok, devono eleggere il capo dello Stato. Ecco, possiamo fissare da parte vostra degli auspici, quantomeno alcune coordinate minime, cioè, allora, che ne so, per esempio
coordinata ce l'ho. Io ho un'aspettativa che il capo dello Stato venga eletto al primo turno, cioè al primo voto, perché questo sarebbe una prova di maturità e di serietà, perché quella è una posizione che non riguarda questo o quel partito, riguarda l'Italia, e quindi una classe dirigente che è già un po' delegittimata per il taglio del numero dei parlamentari, per tutta la narrazione, dovrebbe avere uno scatto in avanti, uno scatto d'orgoglio e dire il Presidente della Repubblica si elegge al primo turno.
E questo che dici, per esempio, è una cosa molto importante, perché per eleggerlo al primo turno si presuppone che sia condiviso.
Sia ampiamente condiviso, altrimenti non ce la fai.
Esattamente.
E penso anche che dobbiamo fare un'altra cosa che Bonaccini dice nel libro, ma la condivido totalmente. È chiaro che i partiti sono in piena campagna elettorale, per le elezioni amministrative c'è il semestre bianco, ci sono tutta una serie di appuntamenti che io non, come dire, rispetto e rispetto ai quali sono anche coinvolta, ma non è che l'Europa ci dà un time out e dice siccome voi avete la campagna elettorale guardate che le riforme le potete approvare più in là, i soldi ve li diamo lo stesso. Quindi io credo che l'impegno che tutti i partiti dovrebbero assumere è quello di rispettare il cronoprogramma delle riforme, la realizzazione del piano nazionale, perché solo così si dà all'Italia la possibilità di uscire dalla pandemia e di uscire da questa crisi. Guai a chi per interessi di parte mette nell'angolo quelli che sono gli obiettivi fondamentali, non per questo quel partito, ma per il paese e per l'Italia.
Ha ragione.
Tu sull'indicazione, questa è un'indicazione interessante, anche tu sei d'accordo su un capo dello Stato condiviso, cioè che nessuno dei due schieramenti...
Sarebbe sempre auspicabile, visto il ruolo e la figura che riveste. A me basterebbe che fosse una personalità, che sia lo stesso Mattarella o comunque che sia una personalità che guidi l'Italia da quel punto e da quella posizione, esattamente come è stato per me impeccabile ed encomiabile Sergio Mattarella in questi anni.
Cioè tu speri che rimanga Mattarella, stai dicendo?
Ma è inutile che io mi metta qui a fare il gioco che farei ridere. Io spero che sia una personalità al pari di quella che è stata Mattarella. Se sarà lo stesso Mattarella lo voterei convintamente.
Anche perché l'elezione del capo dello Stato, se non fosse condivisa, immagino che avrebbe delle ricadute sul governo, cioè non penso che sia pensabile.
Ma sarebbe una follia, cioè al di là della ricaduta sul governo, vorrebbe dire non avere la maturità di capire che non si scherza su un ruolo così importante. E anche sarebbe una sciocchezza, perché al di là del nome nel quale io non partecipo al Totonomi, però è indubitabile che il presidente Mattarella ha dato un metodo. Perché nel momento in cui il Paese ha affrontato la crisi più grande dal dopoguerra legata alla pandemia, alla divisione dei partiti, Mattarella non ha guardato in faccia a nessuno e ha fatto le scelte che servivano al Paese. Io credo che il prossimo Presidente della Repubblica debba applicare quel metodo lì.
Un'ultima cosa, quanto la Gelmini ha molto insistito sul PNR, sui tempi, la variabile tempo, la serietà nella realizzazione delle riforme. Del resto abbiamo sottoscritto un contratto con l'Europa che impegni in cambio di soldi. Diciamo.
Guarda, va dato atto al governo Draghi che in poche settimane è riuscito a completare ciò che il governo Conte II aveva iniziato. Io e lei ce lo dicemmo quando ero ancora Presidente della Conferenza, quello che scrivo lì è esattamente quello che ci dicemmo. Io auspicherei un patto tra le forze politiche prima delle elezioni che dicesse che chiunque vinca sia tutti concordi nel rispettare tempi e modi, perché c'è un problema, non se ne discute abbastanza. Se non rispetterà i tempi di programmazione messa a terra di questi investimenti, a proposito di quelli che non volevano l'Europa, anzi se fosse per alcune forze, una al governo, una all'opposizione nel paese, ci siamo capiti chi sono, che davano ragione a Orbán e ai suoi amici, noi non avremmo avuto il Next Generation EU che sarebbe arrivato all'Italia, eh? Non dimentichiamolo mai. 230 miliardi di euro ci sono perché le forze convintamente europeiste che sostengono questo governo hanno lavorato per quella missione, con l'Italia che era tutt'altro scontato ricevesse circa un terzo addirittura del totale che va a tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Dopodiché, siccome tu le opere non è che te le fermano, ma se le fai sforando gli anni, le fai tutta a tuo debito, eh? E il paese che ha più debito di tutte, consegneremmo ai nostri figli un macigno da cui non si solleverebbero mai più. Per cui su questo davvero noi dobbiamo fare una cosa che sta all'altezza non del destino dei nostri partiti, ma del paese.
Quello che dici tu è teoricamente sacrosanto, però cioè che chiunque vinca, no, diciamo, eccetera. Però ti chiedo e chiedo a tutte e due, sì, e finiamo, quanto pesa il fattore Draghi inteso come persona, diciamo, nell'approvazione di questi progetti, il suo peso, la sua credibilità, cioè è pensabile un PNR senza Draghi?
L'autorevolezza e il peso di Draghi si è visto anche nell'approvazione da parte dell'Europa del PNRR in questo anticipo, quindi è chiaro che noi ci siamo giocati come paese l'italiano, che in Europa aveva uno standing tale che consentiva, agevolava, aiutava, facilitava l'approvazione del PNRR. Però adesso noi non è che possiamo solo affidarci all'autorevolezza di Draghi. Noi dobbiamo dimostrare come paese, come sistema Italia, la serietà nel rispettare il cronoprogramma, gli impegni, le scadenze, nel fare le cose. E secondo me ci sono due cose, Alessandro, che dobbiamo fare subito. La prima, si parla di grandi opere, di infrastrutture, però noi dobbiamo decidere se vogliamo essere l'Italia del Ponte Morandi, ovvero l'Italia che di fronte ad una tragedia riesce a realizzare quell'opera nei tempi dovuti, in maniera trasparente ed efficace, o se siamo l'Italia della Salerno-Reggio Calabria. Per fare questo la riforma del codice degli appalti è fondamentale. Perché se non lo facciamo, noi continueremo, per poter fare un'opera, ad andare in deroga a tutta la normativa che abbiamo. Ma non ci viene il dubbio che se per realizzare una grande opera, nei tempi giusti, dobbiamo andare in deroga alle normative che esistenti, vuol dire che quelle normative vanno cambiate. E allora non si potrà far tutto, ma in questi due anni o in questo anno che ci separa dalla fine della legislatura, almeno la riforma del codice degli appalti va fatta. E poi c'è un altro punto che riguarda gli amministratori. Immagino che qui non ci sia solo Bonaccini, ma ci siano anche altri sindaci amministratori. Ma oggi è diventato difficilissimo trovare, soprattutto nei piccoli comuni, persone che siano disponibili a candidarsi. Perché? Perché fare il sindaco è diventato una corsa ad ostacoli, perché come minimo ti becchi un avviso di garanzia per abuso d'ufficio anche se non hai fatto niente. Io ho in mente il caso della sindaca di Crema, che si è trovata recapitata un avviso di garanzia perché era successo un accadimento sul quale lei non c'entrava niente, un bambino si era chiuso una mano in un ascensore. Allora, se noi vogliamo rigenerare la democrazia e fare in modo che l'impegno politico non sia per pochi, ma sia un qualcosa che viene vissuto dalla cittadinanza, che venga condiviso, noi dobbiamo riformare il testo unico degli enti locali, rivedere l'abuso d'ufficio, ridare i segretari comunali agli amministratori che oramai lavorano da soli, senza risorse, senza funzionari, senza il segretario comunale, ragionare delle province, perché forse non è stata una cosa ottima quella di indebolire le province, c'è un gap tra il livello regionale e il livello comunale. Allora, su queste cose, visto che manca ancora un anno, forse due alla fine del mandato, ma vogliamo almeno riformare il codice degli appalti, riformare il testo unico degli enti locali? Magari non riusciremo a completare il percorso dell'autonomia differenziata che io, Bonaccini, Zaia, Fontana vogliamo fare, ma almeno riformare il testo unico, questo sì, perché è un modo per rigenerare la democrazia e non semplicemente lamentarsi che le cose non vanno. Proviamo a fare le cose di buon senso, che anche tra partiti politici molto distanti tra loro, nel quotidiano ci rendiamo conto che sono indispensabili e sono anche urgenti.
Stefano, e chiudiamo.
Guarda, io Draghi credo in una forma inedita che forse non era mai successa, consultò non solo le parti politiche in Parlamento, ma chiamò anche il sottoscritto come Presidente della Conferenza delle Regioni, De Caro, Sindaco di Bari per l'ANCI, e De Pascale, Sindaco Presidente della Provincia di Ravenna per l'UPI. E nei tre quarti d'ora che discutemmo, ci chiedeva un parere rispetto anche a cosa fare, il PNRR, io gli dissi: guardi Presidente, io le auguro di diventare il Presidente del miglior governo del mondo, per lei ma soprattutto per noi. Sappia però che se anche lo diventerà, senza i comuni e le regioni e in parte le province non ce la farete, non ce la farà mai nessun governo a mettere a terra in pochi anni oltre 200 miliardi di euro. Così come noi, lo dico a me stesso, dobbiamo evitare progetti per vincere le elezioni domattino, avere il 3% in più nei sondaggi, ma fare progetti che servano ai prossimi 10-20 anni, come quello che abbiamo fatto in maniera straordinaria dotando questa città, questa regione, quindi l'Italia e l'Europa, di quel tecnopolo che è un riferimento ormai europeo internazionale. Questo è quello che dobbiamo fare. È evidente che senza semplificazioni faremmo fatica, anche i più bravi non avrebbero il tempo di fare le cose che in questo paese ci mettono 3-4 volte quello che ci mettono in altre parti del mondo. Posso dire un'ultima cosa e saluto?
Certo, saluta tu.
Grazie.
Chiudi.
Io ho fatto il segretario regionale, provinciale, di partito, so la fatica che è oggi più di allora. Grazie a Calvano, segretario regionale, a Tosiani, segretario di Bologna. Aspettate. Grazie a tutti i volontari che permettono ancora di fare queste occasioni di democrazia. Grazie ovviamente a Enrico Letta e alla sua segreteria che ha voluto Bologna e noi ne siamo orgogliosi per questa festa. Grazie a Stefano Vaccari e quelli che gli danno una mano, perché noi siamo qui a fare i nostri show, ma senza il loro lavoro noi non saremmo qui. Quindi grazie davvero.
Grazie a tutti, grazie Marcella Gelmini, grazie Stefano Bonaccini.
Grazie a voi.
Un in bocca al lupo a Matteo Lepo e grazie a tutti. Ciao.
Grazie, buona serata.